Leggeremo i versetti da 34 a 40 del secondo capitolo. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asaf, era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Dio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbe tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. C'è ancora la presenza di Simeone, che ha benedetto Dio e lo ha lodato, ma poi lui continua benedicendoli, cioè benedice tutti e tre, Maria, Giuseppe e il bambino. Li benedisse. È un uomo che sta in questo momento nel Tempio, non ha un compito ufficiale, almeno al momento, nel Tempio. Ed egli, così in maniera spontanea, benedice questa famiglia. Cosa vuol dire benedire? Vuol dire innanzitutto benedire Dio per quelle persone. Vuol dire riconoscere che quelle persone sono persone che hanno un particolare aggancio con Dio. E benedirli vuol dire sottolineare quest'unità con Dio di queste persone. E parlò a Maria, sua madre. Quindi Simeone, ispirato da Dio, su cui si diceva sta lo Spirito Santo, quest'uomo proprio nella sua ispirazione si rivolge a Maria. Quindi c'è un compito particolare per lei, o meglio, lei ha un particolare legame con i fatti che stanno avvenendo e col bambino che sta sulle braccia di questo anziano. A Maria Simeone parla di Gesù. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele. Cosa vogliono dire queste parole? Sono parole che mettono in evidenza qualcuna delle profezie già conosciute. Isaia 8:14. Egli sarà laccio e pietra d'inciampo e scoglio che fa cadere le due case di Israele. Laccio e trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno, si sfracelleranno, saranno presi e catturati. Ancora Isaia in un altro capitolo, 28, al versetto 16. Ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Chi crede non vacillerà. Ecco le due caratteristiche di questo bambino. La rovina da una parte, la risurrezione dall'altra. proprio come diceva anche Malachia nella sua profezia al capitolo 3. Israele sarà salvato quindi non perché si chiama Israele, ma perché accoglierà questo bambino. O Israele stesso sarà condannato non perché non è capace di vivere l'alleanza, ma perché non accoglie questo bambino. Egli è qui per la rovina e per la risurrezione. La salvezza starà nella decisione per Gesù, per questo bambino, che è il segno dato da Dio. Segno è ripetuto qui, era stata già detta ai pastori questa parola, segno, qui è ripetuto, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Che cosa vuol dire segno di contraddizione? Vuol dire segno contraddetto, segno contestato. Gli uomini vogliono segni di potenza grandi da parte di Dio. Chiedono un segno dal cielo, dirà ancora Gesù, ma non verrà dato loro altro segno che quello di Giove. È stato dato questo segno, questo bambino avvolto in fasce che giace nella mangiatoia. L'umanità di Gesù è il segno che Dio dà al suo popolo. È un segno che contraddice i pensieri degli uomini. Contraddice ogni pensiero dell'uomo. L'uomo pensa beati i ricchi. Questo segno così povero e umile contraddice. Dice invece beati i poveri in spirito, quelli che vogliono essere poveri. Quindi questo è un segno e chi accoglierà questo segno che viene dall'alto sperimenterà la salvezza. La risurrezione. Cosa vuol dire la risurrezione? Vuol dire che tutti sono morti. Siamo tutti morti. Sperimentiamo la risurrezione nel momento in cui accogliamo questo segno. E se non l'accogliamo questo segno, restiamo nella morte. È quello che dicono i salmi, che è stato ripetuto tantissime volte da San Paolo nei primi capitoli della lettera ai Romani. Siamo tutti peccatori, tutti, sia i pagani che gli ebrei, o per un motivo o per l'altro, siamo tutti fuori strada, tutti nella tenebra, siamo tutti rovinati. C'è il segno della salvezza, ci è stato dato. Chi lo accoglie sperimenta la risurrezione da questa morte in cui si trova. Chi non lo accoglie rimane nella rovina in cui siamo stati trascinati da Adamo. Segno di contraddizione, segno contestato, contraddetto, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Qui cosa vuol dire i pensieri? Vuol dire soprattutto i raggiri, le menzogne, l'inganno. Quindi molti cuori, in molti cuori c'è il raggiro, c'è l'inganno, c'è lo sfruttamento persino della religione per la propria ambizione. Pensate ai farisei. Come strumentalizzavano la fede per la propria ambizione, per farsi vedere. Ecco, Gesù è il segno, di fronte a Lui si svela questo inganno. Di fronte a Gesù si vede chi è veramente di Dio e chi non lo è. Così anche oggi tra la gente, tra le persone oneste di questo mondo, tra le persone a cui tutti battono le mani, bisogna vedere. Può darsi che si facciano battere le mani, fanno il bene per farsi un nome, per se stessi. È solo di fronte a Gesù che vediamo se quelle persone sono davvero di Dio oppure se sono persone in balia ancora dell'orgoglio, della superbia e quindi di colui che ha travolto Adamo ed Eva. Di fronte a Gesù si svela la realtà dei pensieri degli uomini, se sono pensieri divini o se sono pensieri maligni. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, anche a te. Questa parola è detta solo a Maria, perché forse Giuseppe non viveva più quando Gesù sarà contraddetto e rifiutato. Anche a te una spada trafiggerà l'anima, come dire, Gesù sarà trafitto e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Quindi Maria è vista strettamente unita a Gesù, che partecipa della missione di Gesù, non è separata da lui. E Maria forse qui può rappresentare anche la comunità dei credenti. Pensate ai tempi in cui scrive San Luca, questi fatti sono passati da molti anni e San Luca riflette con la mente, con lo sguardo, con la gioia, con l'esperienza di una comunità cristiana. E allora è facile che San Luca riflette su Maria quello che la comunità cristiana vive. Maria è colei che porta Gesù al Tempio, che lo ha portato in questo mondo. La comunità cristiana è colei che continua a portare Gesù al mondo. Quindi questa spada che trafigge l'anima di Maria è la stessa spada che trafigge l'anima della Chiesa. È la spada, secondo quello che dice il profeta Ezechiele, la spada che attraversa il paese. Un commentatore cristiano diceva: la spada che attraversa il paese è la predicazione di Gesù. Questa la predicazione di Gesù, prima di tutto, è quella che trafigge l'anima di Maria, perché Maria, amando Gesù, ama anche il suo popolo e vede che il suo popolo non lo accoglie. Quindi anche Maria soffre per il rifiuto che il popolo oppone a Gesù. Il rifiuto che culmina sul Calvario, ma che comincia già molto tempo prima. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Portare Gesù nel mondo è un grande dono, un grande onore. Maria l'aveva capito quando aveva detto: eccomi, sono la serva del Signore. È un grande onore, però ciò non toglie che non diventi anche un grande peso e che non comporti una grande sofferenza. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. I rabbini avevano contato nella Bibbia 7 profetesse. Nello Spirito di Dio non c'è solo per gli uomini, c'è anche per le donne. Una profetessa, Anna. Anna significa favore di Dio, Dio fa grazia. È figlia di Fanuele. Fanuele significa Dio è luce, oppure volto di Dio. Della tribù di Aser. Aser significa buona fortuna. O fortunato. Quindi chi è Anna? È colei che per grazia di Dio ha la fortuna di vedere il volto di Dio in Gesù. I nomi non ci sono per caso. Ormai siamo abituati a capire come tutti i nomi hanno un loro significato. Per grazia di Dio ha la fortuna di vedere il volto di Dio. E il volto di Dio è Gesù. Samuele, volto di Dio. Aser, buona fortuna. Anna, favore di Dio, grazia di Dio. Quindi già questi nomi ci dicono che siamo nel tempo messianico ancora, come tutti gli altri nomi che abbiamo incontrato ed altre parole. Siamo nel tempo messianico. Tutto parla di Dio, della sua presenza e di una presenza addirittura visibile. Era molto avanzata in età, quindi una persona sapiente, rispettabile. Essere avanzati in età ha un significato di apprezzamento della persona. Aveva vissuto col marito 7 anni, dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova. Solo 7 anni, un tempo ridotto, piccolo, pieno, sì, ma molto ridotto, un tempo solo. Quindi questa Anna ci può benissimo rappresentare il popolo di Israele, che ha vissuto con Dio soltanto nella sua giovinezza, poi lo ha abbandonato, ha perso lo sposo. Israele è la sposa, ma una sposa ribelle che ha perso l'amore allo sposo. Mentre ama lo sposo, quel tempo è veramente un tempo pieno, è 7 anni, ma poi lo ha abbandonato. E ora aveva 84 anni. Perché aveva 84 anni? Perché 84 è 7 volte 12. 7 volte 12 è un tempo pieno, tutto il tempo, tutta la vita, la storia ormai è conclusa, perché il 7 è il numero di pienezza, è il numero della pienezza del Nuovo Testamento, il 12 dell'Antico Testamento. Quindi qui si incontrano tutti e due davanti a Gesù. Il 7 è fatto dal 3 più 4, il 12 da 3 volte 4, e qui c'è il 7 volte 12, quindi non ci sono parole per esprimere il concetto di questi 84 anni. Aveva 84 anni. Quindi anche lei raggiunge la pienezza della sua vita qui di fronte a Gesù. Tutta la pienezza della storia antica e della storia futura si incontrano in Gesù. Il 7 e il 12 si incontrano qui, templando il volto di Gesù. Non si allontanava mai dal Tempio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che andava tutti i giorni al Tempio per le preghiere, servendo Dio notte e giorno. Conduceva una vita, quindi oggi si direbbe, consacrata a Dio, con digiuni e preghiere. Non solo quindi con parole, ma proprio con tutto il suo essere. Il digiuno è la partecipazione di tutta la vita alla preghiera che si fa con la bocca o col cuore. Quindi è una donna questa veramente speciale. Potrebbe essere anche per la Chiesa un prototipo del monachesimo che ha cominciato ad esserci con la Chiesa. Per amore di Gesù, lo sposo, la verginità, che già cominciava con la consacrazione delle vedove, come sappiamo da quello che dice San Paolo, ma forse già anche le vergini. Ecco, guardando questa, questa donna vediamo veramente com'è la pienezza dell'umanità e di tutte le esperienze umane si incontrano con Gesù. E sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Parlava, che cosa diceva del bambino? Qui non è detto che cosa dicesse, però si dice a chi parlava, e allora possiamo capire anche quel che diceva. Parlava a quanti aspettavano la liberazione, la redenzione di Gerusalemme. Quindi anche lei parla di Gesù come del liberatore, come del redentore, cioè del Messia. Le sue parole quindi concordano con quelle di Simeone. Guardando indietro a questi vari capitoli, abbiamo visto così alcune persone che hanno profetizzato di fronte a Gesù, che hanno benedetto Dio, che hanno parlato di Lui, uomini e donne, Zaccaria e Simeone, uomini, che hanno parlato di Gesù, che hanno annunciato la sua messianicità, e donne, una donna sposata, Elisabetta, una vergine, Maria, una vedova, Anna. Che significa questo? Che tutte le categorie, uomini e donne, di tutti i tipi, danno la loro testimonianza di Gesù. Nessuna categoria è esclusa dalla profezia, dal diventare profeti. Vediamo in questa diversità di persone, tutte che parlano di Gesù e che lo annunciano come il Redentore, il Liberatore, il Salvatore, vediamo in questo un po' un'immagine di quello che sarà la Chiesa, dove nella Chiesa nessuno deve sentirsi escluso dall'essere testimone di Gesù, dal dare la sua testimonianza cristiana. Tutti possono parlare di Lui. Ed ecco, terminata questa profezia anche di Anna, quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, ecco, sembra quasi che Maria e Giuseppe, da questi elogi, da queste benedizioni, da questi discorsi meravigliosi, non si lasciano distogliere, non si lasciano distrarre dal compiere ciò per cui sono andati al Tempio. Quindi tutto questo rimane quasi, come dire, marginale, anche se è importante, anche se è il centro della loro vita, però essi sono obbedienti e compiono tutto, nonostante tutto continuano nel loro proposito di adempiere la legge. Quando ebbero tutto compiuto, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Gesù quindi ha la grazia di vivere in una famiglia dove c'è obbedienza, una famiglia obbediente. Gesù quindi, già sulle braccia della sua famiglia, è uno che ubbidisce e inaugura così, con la sua obbedienza, inaugura l'economia della grazia. Gesù è diverso da Adamo. Non c'è nessun ragionamento nel modo di fare di Maria e Giuseppe, c'è solo obbedienza. Gesù vive, anche lì partecipa di questa obbedienza, pur se inconsciamente da bambino, pure già anche lui attraverso i genitori è obbediente. Torna Nazareth, che è chiamata la loro città, città di Davide era Betlemme, lì la città di Giuseppe, ma la loro città è Nazareth. Il bambino sarà chiamato Nazareno. Loro vivono là, nascosti. Gesù diventa, in questa città, diventa uomo, come tutti gli uomini, continuerà a crescere e a maturare. E in questa città normale, dove Gesù vivrà come un bambino, come tutti gli altri bambini, come un ragazzo, come un giovane, come tutti gli altri ragazzi giovani, con questa sua presenza nella normalità, Gesù rende santa tutta la vita dell'uomo. Dal momento che Gesù torna a Nazareth, non c'è solo Gerusalemme come luogo santo, non c'è più soltanto questa città come città santa, ma tutti i luoghi dove gli uomini vivono la loro vita normale diventano santi, cioè diventano luoghi dove si può incontrare il Dio vivente. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Il bambino quindi si irrobustisce, cresce e si fortifica, pieno di sapienza, la sapienza che poi si manifesterà con le sue parole, quando comincerà ad aprire la sua bocca. Egli dovrà donare agli uomini la sapienza di Dio. In questa sapienza egli cresce, con l'età cresce anche la sapienza. E la grazia di Dio era sopra di lui. Questa è un'espressione per dire la vicinanza a Dio del bambino, ragazzo e uomo che sta crescendo. La grazia di Dio era sopra di lui. L'amore gratuito di Dio si manifesta nella sua vita, nel suo essere in mezzo agli uomini. E così si conclude questa prima parte, l'infanzia di Gesù. Poi ci sarà un brano che vedremo domani, un brano di passaggio tra l'infanzia e l'inizio della predicazione del Signore. Ecco, potete fermarvi in questo, leggendo questo brano, sulla profezia di Simeone a Maria e vedere come questa profezia tocca anche la nostra vita. Anche noi oggi siamo salvati non dal nostro essere bravi, dal nostro essere capaci di osservare i comandamenti, ma siamo salvati dalla nostra accoglienza di Gesù. E anche noi partecipiamo della spada, della sofferenza che la spada procura al cuore, all'anima di Maria, quando anche noi vediamo persone che non accolgono Gesù, che lo contraddicono. Poi potete fermarvi a contemplare la profetessa Anna, che così con tanta semplicità e naturalezza parla anche lei del bambino. E poi potete vedere come anche nelle vostre parole, nel vostro parlare agli uomini, nei vostri colloqui quotidiani, è presente il Signore. È Lui, è l'annuncio di Gesù, è la presenza di Gesù che fa del bene alle persone con cui stiamo, a cui parliamo. Tutti gli altri discorsi sono cose che passano. La comunione che possiamo avere con gli altri in Gesù, quello è ciò che dà vita, trasmette vita e gioia. E poi potete vedere un ultimo Gesù che torna alla sua città, o tutta la famiglia che torna alla loro città. E così potete contemplare anche voi come la vostra presenza nel vostro ambiente, dovunque siate, è una presenza a Dio. Lui vi ama là dove voi siete, e voi lo potete amare e quindi incontrare là dove voi siete, nelle vostre occupazioni normali, anche se la vostra aureola non appare, nessuno la vede. Pure là, ovunque, anche se non ci sono cose straordinarie, là c'è il vostro incontro con Dio. E quindi diventate benedizione e grazia per tutti. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.